Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Maria. Cominciamo stasera un ciclo di trasmissioni che continueranno ogni seconda domenica del mese e che hanno il titolo di Dante, Stelle e Misteri, perché prenderemo in esame alcuni passi controversi della Divina Commedia, passi che appaiono ancora oggi appunto come misteri, che noi cercheremo di illuminare ricorrendo, per così dire, alla luce delle stelle. Ringrazio di cuore Radio Maria per avermi dato questa opportunità di far partecipe, speriamo, un maggior numero di persone di tante cose belle e vere che ho incontrato nei miei non pochi anni ormai di studio e di insegnamento. Come introduzione dirò soltanto che in questo campo degli studi danteschi ho avuto la fortuna, che è il nome, ha detto qualcuno, della grazia di Dio quando agisce in incognito, di avere due grandi maestri, Don Paolo Pecoraro, sacerdote romano, preside del liceo classico e istituto magistrale Braschi di Subiaco, e il professor Silvio Pasquazzi, per tanti anni docente di letteratura italiana presso l'università che oggi si chiama Roma Tre. Tutti e due sono purtroppo scomparsi da vari anni e i loro libri, Le stelle di Dante, All'eterno dal tempo, sono ormai irreperibili. Tenterò perciò io qui di presentare alcuni dei risultati dei loro studi, cercando di illuminare con essi e attraverso essi con Dante quei problemi, diciamo, esistenziali che da sempre, però con modalità e in circostanze sempre nuove, la realtà pone incessantemente tutti i giorni a tutti noi. Faccio un'unica avvertenza: se possono gli amici in ascolto, i più volenterosi magari, dovrebbero munirsi di un testo completo della commedia per seguire da casa la lettura dei versi che ogni tanto faremo. Rispettando il titolo che ci siamo dati, Stelle e Misteri, cominciamo con il primo mistero che si nasconde già nei primi tre versi dell'Inferno, quelli che tutti sanno, o forse tutti sapevano, chissà, a memoria. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Tutti i commenti notano un fatto curioso e un po' strano. Dante passa in tre versi dal noi, nostra vita, all'io, io mi ritrovai, e poi nel terzo alla forma impersonale, era smarrita. È strano perché Dante dovrebbe dire nel mezzo del cammin di mia vita, io mi ritrovai nella selva oscura perché avevo io smarrito la diritta via. Quindi è un fatto curioso, un po' misterioso appunto, e i commenti lo notano tutti, ma nessuno lo spiega. Affrontiamo allora noi questo mistero. Nel mezzo del cammin di nostra vita viene normalmente spiegato con il fatto che Dante avesse 35 anni, età che era ritenuta il culmine dell'arco della vita di un uomo, il che è vero. Dante nel 1300, anno del viaggio dantesco, aveva effettivamente 35 anni, essendo nato nel 1265. E che l'arco naturale della vita sia di 70 anni, lo afferma addirittura la Bibbia nel Salmo 89 e lo conferma Dante stesso nel Convivio, anche se curiosamente non su basi statistiche come faremmo oggi, ma in un modo molto medievalmente cristiano. Dice che 35 anni sono il punto sommo, sono parole sue, della vita, perché Cristo volle morire nel 34esimo anno della sua etade, perché non era cosa convenevole, opportuna, che egli, Gesù, il Salvatore, l'uomo Dio, vivesse dopo i 35 anni, cioè nel periodo decrescente della vita umana. Tutto questo è vero, ma è troppo poco. È troppo poco perché l'incipit, l'inizio, come anche il centro e la conclusione dei grandi poemi, sono dei momenti solenni, importantissimi, di grande significato, che normalmente nascondono il significato dell'intera opera. E insomma, sarebbe un po' banale, direi, che Dante cominciasse con un semplice "avevo 35 anni quando", è troppo poco per un poema così importante, per un momento così solenne. E infatti possiamo chiarire che in quei versi c'è ben altro. Con l'espressione "nostra vita" Dante allude a un fatto grandioso, cosmico. È l'universo intero che nel 1300 ha, per così dire, 35 anni. Si trova cioè nel mezzo del cammin, del suo cammin. Detto così sembra un po' strano, e quindi cerchiamo di chiarire questa affermazione che suona un po' curiosa, un po' strana. Le indicazioni però, non ci inventiamo nulla, le indicazioni, gli indizi potremmo dire, per arrivare a dimostrarlo, ce li dà Dante stesso. Anzi, è Dante che se li fa dare nel canto 26 del Paradiso, niente meno che da Adamo, il primo uomo, il padre antico, che egli incontra nel cielo delle stelle fisse e al quale egli pone varie domande. Una, tralasciando le altre, una è quella che qui ci interessa. Dante non gliele pone nemmeno, perché Adamo le vede in Dio stesso. E infatti è Adamo che parla e dice a Dante: "Tu, Dante, vuogli udir quant'è che Dio mi pose nell'eccelso giardino?" Cioè Dante vuole sapere quanto tempo è passato dalla creazione di Adamo, da quando Dio pose Adamo nel paradiso terrestre, fino ai suoi giorni, fino al 1300. Adamo rivela che egli, con Eva, nell'Eden, rimase soltanto 7 ore. Evidentemente la superbia umana è infinita. E poi dice così: "Quindi, onde mosse tua donna Virgilio, 4302 volumi di sol desiderai questo concilio, e vidi lui, il sole, tornare a tutti i lumi, le costellazioni, della sua strada 930 fiate, mentre ch'io in terra fuimi." Adamo rivela cioè che dopo il peccato originale, uscito da paradiso terrestre, egli visse sulla terra 931 anni. Dante dice 930 fiate, vidi tornare, Adamo vide tornare il sole, quindi vuol dire che il primo anno lo vide passare. Quindi al 930 bisogna aggiungere il primo anno, un anno, e quindi arriviamo a 931. Adamo ha vissuto sulla terra 931 anni. E poi è andato nel limbo, non in paradiso, perché proprio a causa del peccato suo originale il paradiso, diciamo così, era chiuso. E quindi è andato nel limbo e guardando i versi, quindi onde, significa da quel luogo da dove Beatrice mosse i Virgilio, quindi dal limbo, mosse i Virgilio per andare ad aiutare Dante, da quel luogo, cioè nel limbo, Adamo aspettò 4302 anni desiderando di andare in paradiso. Cosa aspettò? Aspettò la discesa di Gesù Cristo agli inferi, dopo la crocifissione e morte, lo diciamo anche nel Credo, no? Scese agli inferi. Questi inferi sarebbe il limbo, non nell'inferno, nel limbo che Dante, sempre con rappresentazione medievale, mette come primo cerchio del suo inferno, dell'imbuto infernale al centro della terra. Però il primo cerchio non fa parte dell'inferno. E da qui Gesù trasse, lo dice Virgilio in un altro passo, trasse il primo parente, cioè Adamo appunto, Abele, Noè, insomma i grandi patriarchi e anche i buoni ebrei che avevano creduto che Cristo sarebbe venuto, quelli che avevano aspettato il Messia. Con i numeri forniti da Adamo, 931 più 4302, Dante ricostruisce, senza darlo a vedere, l'età dell'universo e quella dell'uomo stesso, che fu creato nel sesto giorno. Chi vuole divertirsi faccia il calcolo anche adesso a casa. 931 sono gli anni della vita terrena di Adamo, che coincidono con i primi 931 anni del mondo. A questi sommiamo 4302, gli anni che Adamo passò nel limbo aspettando la nascita, la morte, la resurrezione del Messia, di Gesù. L'ultimo di questi 4302 è l'anno 33 dopo Cristo, perché Cristo morì a 33 anni compiuti. Per arrivare al momento del viaggio di Dante nell'aldilà, al 1300, basta aggiungere a questo 33 1267 anni e arriviamo così al 1300. 931 più 4302 più 1267, la somma dà 6500. È un numero questo significativo? Lo è e come? Per Dante e per tutto il mondo antico e medievale, perché è la metà di 13.000, cioè della durata del famoso, all'epoca, adesso non più, grande anno stoico. Che cos'è questo grande anno stoico? Si chiama stoico perché venne elaborato, calcolato dai filosofi stoici, dello stoicismo, che si fondarono sul concetto di un altro filosofo, di Eraclito, che aveva parlato del fuoco come principio primo dell'universo. E questo fuoco brucia tutto ciclicamente, determinando una palingenesi, cioè una nuova creazione. Insomma, ogni ciclo del mondo dura 13.000 anni. E così quei filosofi teorizzarono che i pianeti, planetes in greco vuol dire errabondi rispetto alle stelle fisse, quindi anche il Sole, anche la Luna, i pianeti all'inizio del tempo, del grande anno, teorizzarono che fossero partiti dalla medesima posizione, allineati alla Terra, tutti in fila, come i cavalli o i centometristi sulla linea di partenza. I cristiani precisarono anche qualche altro particolare, e cioè che era un 21 marzo, perché il 21 marzo comincia la primavera col sole che entra nei 30 gradi dell'Ariete sullo zodiaco. Dante lo dice proprio nel primo dell'inferno, e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. L'amor divino mosse quelle cose belle e quelle, cioè i pianeti, cominciarono a ruotare. Però i pianeti ruotano a velocità diversa. La Luna fa un giro intorno alla Terra, tolemaicamente, parliamo del sistema tolemaico, geocentrico dell'epoca, la Luna fa un giro in un mese, Marte in 687 giorni, Saturno in 30 anni, insomma, girando ognuno sulla propria orbita, la posizione si sfalsa dei vari pianeti. E quelli si chiedevano, quanto tempo ci vuole perché tutti ritornino in fila, perfettamente allineati, determinando così la fine del grande anno, cioè in termini cristiani la fine del mondo, la fine degli ultimi tempi. E matematicamente si può fare, e lo fecero, quanti anni ci vogliono? 13.000 anni. E quindi, questa è la scoperta, 6.500 anni sono il mezzo del cammin di nostra vita, nostra, cioè dell'universo intero, di tutti gli uomini, dell'umanità, dall'anno 1300, l'anno del viaggio di Dante, della visione dell'aldilà, inferno, purgatorio, paradiso, è l'anno 6500 dalla creazione. Questo oggi può sembrare strano naturalmente, però per la cultura del mondo antico e medievale era un dato comunissimo, ne parlano tantissimi scrittori antichi, Eraclito, Aristarco, Dione, Giuseppe Flavio, Cicerone, Platone ne parla nel Timeo, e lo stesso Dante ne accenna altre due volte nella Commedia. I calcoli variano un po', la durata nei calcoli variava, Eraclito aveva calcolato il grande anno in 10.800 anni, Platone nel Timeo parla di 15.000 anni, Dante si avvicina ai calcoli di Cicerone, che tra l'altro si accordavano bene alla cronologia della celebre cronica di Eusebio di Cesarea, il più importante storico cristiano dell'antichità, vissuto ai tempi di Costantino. Di Cicerone, dei calcoli di Cicerone ci parla Tacito nel dialogo sugli oratori. Tacito afferma che Cicerone, dialogo sugli oratori al capitolo 16, dice che Cicerone nell'Hortensius, un'opera che non abbiamo più, calcolava il grande anno in 12.954 anni, che Dante ha arrotondato a 13.000, vista la varietà dei calcoli. E sempre Cicerone, per dire quanto fosse diffuso insomma questo dato, nell'altro libro, La natura degli dei, dice che il grande anno, o catastasi lo chiamavano gli stoici, è quello che si verifica, cito dall'opera, allorché si compie il ritorno del Sole e della Luna e dei cinque pianeti alla medesima posizione rispettiva, allorché siano terminati i corsi di ciascuno, quando tornano ad allinearsi. Nel famoso Somnium Scipionis, sempre Cicerone, Scipione l'Africano dice che gli uomini sbagliano a misurare come anno solo il cammino del Sole, perché in realtà, dice, soltanto quando tutti gli altri siano ritornati al medesimo punto donde sono partiti, allora soltanto si può veramente denominare quello il ritorno dell'anno, cioè la fine di un mondo e l'inizio di un altro. Allora si capisce che Dante, dicendo nel mezzo del cammin di nostra vita, intendeva parlare della vita di tutta l'umanità. Ecco perché dice nostra e non dice mia. la vita di tutta l'umanità e dell'intero universo, perché il 1300, quando lui ha 35 anni, è l'anno 6500 dalla creazione del mondo, che è arrivato alla metà, ai suoi diciamo simbolici 35 anni, pure l'universo, alla metà del suo ciclo, che è di 13.000 anni. L'espressione nostra vita è addirittura ancora più precisa, perché la vita sulla Terra, secondo anche qui tutta astronomia e astrologia antiche e medievali, è influenzata dal movimento degli astri, che sono mossi dagli angeli motori, dalle intelligenze angeliche, per amore di Dio muovono i cieli e fanno piovere sulla Terra influenze celesti naturali e benefiche che aiutano gli uomini a camminare sulla diritta via. Nel canto 23 del Paradiso, addirittura, quando arrivano tutti i beati, tutti insieme, per celebrare il trionfo di Cristo, Beatrice esclama così: ecco le schiere del trionfo di Cristo e tutto il frutto ricolto del girar di queste sfere. Cioè il frutto del girare delle sfere, il fatto che gli angeli abbiano fatto girare i cieli, facendo piovere, fornendo agli uomini buone disposizioni, influenze benefiche, è all'origine della loro salvezza. Non del tutto, naturalmente, perché l'astrologia medievale era cristiana e quindi per la salvezza degli uomini resta decisivo il libero arbitrio, Dante lo ripete più di una volta. La libertà, è decisiva la libertà di ogni uomo che può accogliere o rifiutare le buone disposizioni, le influenze celesti che grazie agli angeli motori scendono dai vari cieli. Proprio recentemente su un blog che si chiama breviarium.eu ho pubblicato un articolo che tratta di questo argomento, Dante e l'astrologia. Chi volesse, sempre più volenterosi, potrebbero darci un'occhiata. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita in generale, uso la forma impersonale Dante per dire che era smarrita un po' da tutti, un po' in tutti i campi, un po' nel mondo che vedeva, e questo ci porta a un secondo mistero, per cui dobbiamo fare un salto e spostarci al 14° canto dell'Inferno, dove Dante introduce una figura veramente misteriosa. Siamo nel settimo cerchio, quello dei violenti, che è diviso in tre gironi concentrici: prima gli omicidi, che stanno nel Frecciatonte, i suicidi nella selva e poi i bestemmiatori su una landa infuocata. Mentre quando escono dal secondo girone, dalla selva dei suicidi, vedono, Dante e Virgilio, un canale vero e proprio, con tanto di argini di pietra, nel quale scorre un fiume rosso, perché all'acqua è mescolato sangue bollente. Virgilio si ferma e dice a Dante che fra tutte le cose che gli ha mostrate fino a quel momento, e siamo al 14° dell'Inferno, cosa non fu da lì tuoi occhi scorta, notabile come il presente rio? Cioè la cosa più notevole che Virgilio ha mostrato a Dante è proprio quel fiume. Allora Dante si incuriosisce, si è mai fatto venire il desiderio di saperne di più, adesso servimi il pasto completo. E Virgilio, sorprendentemente, per spiegare il fiumicello rosso di acqua bollente comincia a parlare di Creta, dell'isola di Creta. Dice così: in mezzo mar siede un paese guasto, disse egli allora, che s'appella Creta, sotto il cui regge fu già il mondo casto. Ripete un passo dell'Ede: Medio Ponto Iacet, in mezzo al mare Mediterraneo, c'è un paese guasto, rovinato, che un tempo era fiorente e adesso è tutto rovinato, che si chiama Creta, sotto il cui re, Saturno, fu già il mondo casto, perché sotto Saturno a Creta si verificò la famosa età dell'oro per i pagani. Una montagna sull'isola, una montagna v'è, che già fu lieta d'acqua e di fronde, che si chiamò Ida, or è diserta come cosa vieta. C'è una montagna, c'è ancora, è il monte Ida a Creta, pure quella in passato fiorente, ricca d'acqua, di alberi, e adesso invece vecchia, vieta, senza vita. Ed era famosa perché Rea o Cibele, la madre di Giove, aveva nascosto Giove neonato proprio lì in una grotta sul monte Ida per sottrarlo al padre Saturno, Cronos, il tempo, che divorava tutti i suoi figli perché gli avevano predetto che uno l'avrebbe spodestato. Ed è un mito, no? Del tempo che divora tutto. E allora Rea nascose Giove neonato in questa grotta e quando piangeva faceva fare le grida, dice Dante, cioè faceva cantare, pregare i suoi coribanti, i suoi devoti. E qui comincia il mistero. Il mistero non è il mistero, perché Virgilio aggiunge: dentro dal monte sta dritto un gran veglio che tien volte le spalle in ver dammiata e Roma guarda come suo speglio. Dice: dentro il monte c'è una grotta, una grande grotta, c'è ancora l'Idaion Antron, e in questa grotta sta dritto un grande vecchio, cioè una statua, un'immagine gigantesca, altissima, che ha le spalle verso Damietta, cioè Damietta oggi in Egitto, quindi è partito dall'Egitto e guarda a Roma come in uno speglio, cioè come uno specchio, e quindi doveva andare a Roma, è partito dall'Egitto e doveva andare a Roma, è la sua meta, era la sua meta. La sua testa è di finoro formata, eppure argento sono le braccia e il petto, poi è di rame, infino alla forcata. La testa è tutta d'oro, è composta di vari metalli, le braccia e il petto sono di argento, il ventre è di rame e poi dall'inguine in giù è tutto ferro. Tranne però, da Indi in giuso, è tutto ferro eletto, salvo che il destro piede è terra cotta e sta in su quel più che in sull'altro eretto. Aumenta il mistero, perché le gambe sono tutte e due di ferro, tranne il piede destro che è di terra cotta. E quest'uomo, che era partito dall'Egitto, da Damietta, che doveva andare a Roma, si è fermato lì a Creta e si è appoggiato, proprio in posizione di riposo, si è appoggiato sul piede destro, sta appoggiato più sul destro che su quell'altro. Ancora, ciascuna parte, fuor che l'oro, è rotta ad una fessura che lacrime goccia, le quali accolte foran quella grotta. Tutto il corpo del grande vecchio, tranne la testa d'oro, è attraversato da una ferita, da un'orrenda ferita, che attraversa come un colpo di spada, che attraversa tutto il corpo e da questa ferita vengono fuori sangue e lacrime. E questo fiume, perché la stanza è gigantesca, si crea un fiume di sangue e di lacrime che fora il pavimento della grotta. Lor corso in questa valle, questa quella infernale, si diroccia, fanno acheronte, stige e flegge tonta, poi se van giù per questa stretta doccia. Quindi si crea un fiume sotterraneo che va dal sottosuolo di Creta, ghiaccia sottoterra e va a finire nell'atrio, nell'inferno. I disegni, gli schemi che stanno sui libri di scuola sono tutti sbagliati, perché l'inferno non è quell'imbuto enorme che sta in tutte queste immagini, è un imbutino, diciamo così, che sta al centro della terra, distante 4.500 chilometri dall'atrio, che sta su, in alto, sotto il monte Sinai. Dalla parete di questo atrio sbuca un fiume, che è questo. Il fiume infernale, le acque dei fiumi infernali, sono le lacrime e il sangue che scendono giù dal corpo del Gran Veglio. Fanno acheronte, stige e flegge tonta, cioè questi sono i nomi dei fiumi infernali, però che non sono i fiumi, perché è un fiume solo, è la stessa acqua, quella, che cambia nome. L'acheronte va dall'atrio fino giù, fino all'imbuto infernale, ed è il percorso che fa Caronte con la sua barca avanti e indietro, caricando il suo triste carico di dannati. La stige si chiama la stessa acqua quando diventa palude e ci sono dentro gli acidiosi e gli iracondi. Fleccedonte si chiama la stessa acqua quando divengono immersi gli omicidi. Poi quest'acqua se ne va giù per questa stretta doccia, per questo canale, quello che hanno davanti, adesso lì mentre parlano, e infine là ove più non si dismonta fanno cucito, e lì dove non si scende più, perché siamo arrivati al centro della terra dove sta Lucifero, dove non si scende più, quell'acqua diventa cocito, cioè diventa il ghiaccio, diventa ghiaccio, quel ghiaccio che circonda Lucifero e forma il fondo dell'imbuto infernale. E qualsia quello stagno, dice Virgilio, tu lo vedrai, però qui non si conta. Quello stagno lo vedrai, perciò qui adesso non ti dico più niente. Chi è il Gran Veglio? Chi è questo grande vecchio? Questa figura affascinante, straordinaria, creata da Dante, è l'uomo, rappresenta l'uomo stesso, è l'umanità, l'uomo decaduto dopo il peccato originale, orrendamente ferito, a causa del peccato originale, gronda sangue e lacrime, e si è fermato, ecco, perché serve a noi, si è fermato anche lui nel mezzo del cammin, perché partito dall'Egitto e dovendo andare a Roma si è fermato a Creta, cioè nel mezzo del cammin di questo tragitto, che è il viaggio evidentemente dell'uomo, che ogni uomo è chiamato a fare, ognuno di noi è chiamato a fare, perché significa il viaggio, il cammino della realizzazione nostra, di ciascuno di noi, che va da Damiata, da Damietta, si può pensare che Dante, a causa di una afere, sì, c'è la caduta dell'A iniziale, pensasse o gli suonava insomma come Adamiata, gli suonava Damiata come Adamiata, quindi la città di Adamo, dell'uomo naturale, dell'uomo solo, che parte e guarda a Roma come in uno specchio, perché Roma, quella Roma che dirà Beatrice, Roma onde Cristo è romano, cioè il paradiso, cioè il regno dei cieli, cioè la realizzazione di ciascuno, e il Veglio guarda lì come in uno specchio, in cui, dice la Chiavacci Leonardi nel suo commento, in cui riconoscersi e trovare la sua misura, perché il viaggio a questo serve, a trovare un'identità. a riconoscersi, a trovare la propria misura di uomo. Ma il impeglio, l'uomo quindi, si è fermato. Che sia la storia dell'uomo lo rivelano quei metalli di cui è fatto. L'oro della testa, priva di ferite, è per i pagani è l'età dell'oro, mitica, e invece per i cristiani è il paradiso terrestre, è per quelle sette ore, diciamo, passate da Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. Poi i metalli si succedono con valore decrescente, per cui l'argento del petto e delle braccia rappresenta, Dante ha pensato ai tre popoli che hanno avuto l'idea della monarchia universale, e quindi l'argento sono i Medo, Persiani, di Ciro, il ventre di rame sono i Greci, l'impero greco di Alessandro Magno, le due gambe di ferro naturalmente ricordano, ci rimandano subito all'impero romano, per cui il ferro sta bene, però le gambe sono due, i piedi sono due, e il fatto che le fonti, come dicono tutti i commenti, le fonti a cui Dante si è ispirato per questa figura sono una ebraica, biblica, il libro di Daniele, dove Daniele interpreta il sogno del re Nabucodonosor, che aveva sognato proprio il gran veglio, aveva sognato proprio una statua identica a quella di cui ci parla Dante, e Daniele, interpretando il sogno, insomma, si salva, diventa importante. E l'altra fonte è Ovidio, poeta latino Ovidio, che nelle Metamorfosi spiega la storia degli uomini proprio allo stesso modo, dicendo che si è passati da un'età dell'oro a una dell'argento, del rame e del ferro. Che siano quei due le fonti vuol dire che due, una romana e una ebraica, sono pure le due gambe, diciamo così, i piedi, perché l'uomo per camminare ha bisogno del piede destro, dei valori umani, naturali, civili, e i romani ci stanno bene, benissimo come piede destro, il piede della civiltà umana, ma hanno bisogno della grazia, hanno bisogno dell'aiuto soprannaturale di Dio. E quindi ecco l'altra gamba con la quale l'uomo cammina, la gamba sinistra, per cui le due fonti, una ebraica e una latina, rappresentano proprio i due mezzi, i due piedi che permettono all'uomo di camminare. E il gran veglio si è fermato su quello destro, a metà, nel mezzo del cammin, si è fermato sul piede destro, che era di ferro pure quello, ma è sprofondato, e qui Dante gioca con le parole, è sprofondato nella creta, perché siamo su Creta, è sprofondato nella creta, e infatti è diventato di terracotta che si fa con la creta. Per dire che l'errore del gran veglio è essersi poggiato sulle forze umane e basta, solo sul piede destro, proprio come Dante quando esce dalla selva e va verso il colle, che camminava in modo tale che il piede fermo era sempre più basso, Dante è uscito dalla selva ma ancora non è pentito, non ha capito, e qui i commenti fanno addirittura divertire, perché qualcuno dice che Dante saliva, qualcuno dice che scendeva, ce n'è uno che dice che Dante saltellava. Il piede fermo è sempre più basso solo quando si cammina in pianura. Adesso no, ma finita quest'ora potete fare la prova. Il piede fermo è sempre più basso solo quando si cammina in pianura. A dire la stessa cosa, che Dante non saliva ancora, che Dante ancora era tentato di poggiarsi soltanto sulle forze umane e naturali. Bello pure questa idea, bella, diciamo, affascinante, esteticamente, che le lacrime che gli uomini versano dall'origine fino al 1300, perché il Gran Veglio si è fermato in quell'anno del 1300, quelle lacrime, quel sangue, il primo episodio dopo la cacciata al paradiso terrestre è l'omicidio di Abele, è Caino che uccide Abele, lacrime e sangue cominciano a essere versate e tornano a chi ne è all'origine, a Lucifero, che è stato l'ispiratore del peccato originale e quindi in qualche modo la causa di tutto. E allora si capisce ancora meglio la prima terzina, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita, perché l'hanno smarrita tutti, perché la sta smarrendo il mondo nel quale Dante si è trovato a vivere. Anche il Gran Veglio, anche lui, si è fermato nel mezzo del cammin. Tutti e due. Dante ha 35 anni, l'umanità ha 6500 anni, quindi nel mezzo del cammino suo, del ciclo suo della vita, si è fermato a Creta. La fermata a Creta del Gran Veglio e la selva oscura, con la sua lupa, che fa tutt'uno con la selva oscura, coincidono, hanno lo stesso significato. Sono il simbolo del rifiuto di Dio e della pretesa di realizzare la propria umanità con mezzi umani, soltanto umani, anche se buoni, come nel caso di Dante. Dante aveva incontrato il mistero di Dio nella luce degli occhi di Beatrice, venuta di cielo in terra a miracolo mostrare, e quindi segno in terra della presenza di Dio, un miracolo è la presenza, è il segno della presenza di Dio. Dopo la morte di Beatrice, Dante non è che diventi ateo, però si sottrae a quella presenza e comincia a pensare di risolvere tutto, di poter capire tutto, per esempio con la filosofia, che di per sé è buona, è cosa buona, e pensa, lo dice nella Monarchia, che tutto si può risolvere con la politica, quindi con la filosofia applicata, con un imperatore saggio che porta tutta l'umanità all'unica ma perfetta felicità possibile in terra, quella naturale, a cui non serve la grazia. Il discorso sul desiderio di Dio e sul paradiso Dante lo rimanda tranquillamente a dopo la morte. 35 anni per lui, 6500 per il mondo intero. Tutti e due, lui e il mondo, sono caduti nella pretesa di essere autosufficienti, ma così facendo ci si ferma, si fallisce, ci si avvolge in un labirinto senza uscita. Dante però si è pentito, si pente, riesce a pentirsi, perché di lui ha avuto compassione Maria, la Madonna, dice Beatrice a Virgilio quando lo va a trovare nel limbo per mandarlo da Dante, donna è gentil nel ciel che si compiange di Dante, sì che duro giudicio lassù frange. Quindi è la Madonna che ha cambiato, diciamo così, il giudizio duro di Dio su Dante, che si era chiuso nelle sue forze umane e naturali ed era fermo lì, bloccato nel mezzo del cammino. Nella preghiera alla Vergine, nell'ultimo canto del Paradiso, Dante dirà proprio: la tua benignità, dice San Bernardo rivolgendosi a Maria, non pur soccorre chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Prima che Dante lo chieda, la Madonna è intervenuta a suo favore. E Dante si pente. Tutta la salvezza comincia come al solito da Maria. Maria che chiama Lucia, Lucia chiama Beatrice, Beatrice va da Virgilio, che si presenta a Dante nella selva oscura. E Dante, quando lo vede, lo intravede, grida: miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra, o d'uomo certo. Sono le prime parole di Dante nella commedia. Abbi pietà di me. La superbia dell'uomo solo, autosufficiente, è sparita. No? Il perdono di Dio è accordato a tutti, purché ci sia pentimento. Un ultimo significato, vedete com'è ricco quel verso, quella prima terzina, un ultimo significato di questo essere nel mezzo del cammin è quello escatologico, che è il più importante di tutti, perché riguarda gli ultimi tempi della storia del mondo. L'ispirazione escatologica della Divina Commedia è indubbia. Si possono citare 100 passi, basti pensare, per esempio, che stando nella candida rosa, sulla corolla della candida rosa, nel giallo della rosa sempiterna, Beatrice dice a Dante: guarda, mira quanto è il convento delle bianche stole, nel trentesimo è paradiso, vedi nostra città, il paradiso, quant'ella gira, vedi i nostri scanni si ripieni, che poca gente più ci si disira. Cioè, poca gente è desiderata ormai in paradiso, perché i posti sono rimasti pochi, il che vuol dire che agli ultimi tempi, secondo Dante, manca poco. Da vari indizi e riferimenti, che vedremo meglio nelle prossime puntate, è certo, certissimo, che Dante abbia fondato la cronologia sacra del suo poema sul capitolo 20 dell'Apocalisse. Ve ne leggo qualche rigo. San Giovanni ha la visione a Patmos e la riferisce. Poi vidi, dice, un angelo che scendeva dal cielo, tenendo in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Egli afferrò il dragone, l'antico serpente che è il diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni e lo precipitò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non potesse più sedurre le nazioni, finché non fossero finiti i 1000 anni, dopo i quali deve essere sciolto per poco tempo. Poi vidi dei troni e le anime di coloro che furono martirizzati a causa della testimonianza resa a Gesù. Questi si siedono con lui, con Cristo, e regnano per 1000 anni. Più avanti, passati 1000 anni, Satana verrà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni poste ai quattro angoli della terra. Ma scese un fuoco dal cielo e li divorò, e Cristo sconfigge il diavolo, e gettato nello stagno di fuoco, la bestia e il falso profeta. Questo passo è interessantissimo per la commedia, perché se sui troni ci sono i martirizzati per la testimonianza resa a Gesù, Questo episodio avviene dopo Cristo, siamo dopo Cristo se ci sono già i martiri. Dante interpreta così, 313, questo episodio dell'angelo che scende e blocca l'azione malefica di Satana, dell'antico serpente, è il 313 dopo Cristo, quando l'imperatore Costantino mise fine alle persecuzioni contro i cristiani, che poterono allora costruire le loro chiese e liberamente professare il loro culto. Quindi per Dante cominciano nel 313 con Costantino i 1000 anni in cui il mondo medievale cristiano crea una civiltà originale, armonizzando fra loro i valori del mondo classico greco-romano, magari depurati da paganesimo, come fa Giustiniano il Corpus Iuris Civilis, con la novità del cristianesimo. Dopo 1000 anni, dice l'Apocalisse, Satana verrà sciolto dalle sue catene e uscirà per sedurre le nazioni. Ora noi qui non dobbiamo fare esegesi biblica, ma dobbiamo immaginare come Dante leggesse quel brano. Avrà avuto sicuramente un sussulto quando l'ha letto. 313 più 1000 fa 1313, sono i suoi anni, quelli della selva oscura sua, ma anche della sua epoca. che tutti i libri di storia chiamano crisi del 300. Huizinga l'ha chiamato l'autunno del Medioevo, entra in crisi l'impero, con la misera avventura e con la morte di Enrico VII, per il quale Dante si era entusiasmato, aveva scritto la monarchia, entra in crisi il papato, che dopo la lotta tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello si trasferisce in Francia per la famosa cattività avignonese, e ci sta in Francia per un secolo intero quasi, tornerà nel 1200, va via nel 1305 e torna nel 1377 su insistenza di Santa Caterina. L'Italia è senza governo, i comuni italiani tutti in guerra fra loro, nei comuni in guerra le fazioni, guelfi, ghibellini, bianchi, neri, la borghesia precapitalistica comincia a innalzare il suo vitello d'oro del profitto. Culturalmente entra in crisi la scolastica, la filosofia di San Tommaso d'Aquino, che aveva trovato quella armoniosa sintesi tra ragione e fede. Dante è stato invischiato in quel tipo di peccato, ha conosciuto quel tipo di errore, ma se ne è pentito. Sostiene a più riprese nella Commedia, e lo dice in modo chiarissimo, di aver ricevuto da Dio una missione, di cui Beatrice prima e Cacciaguida poi gli danno l'investitura. Pensate al secondo canto, a quell'espressione «io non Enea, io non Paolo sono». Come faccio a venire all'inferno, purgatorio, il paradiso? Dio l'ha concesso a Enea e Paolo, ma quello si capisce, perché da Enea doveva uscire Roma, da Paolo la Chiesa. Ma io perché venirvi? Quei due, Enea e Paolo, hanno una missione. Ma poi anche lui fa il viaggio, e quindi la missione ce l'ha pure lui, ed è la missione di poeta profeta, che vive all'inizio delle crisi che porteranno agli ultimi tempi. Questo pensava Dante, dopo il risveglio, lo scatenamento di Satana del 1313, lui vive, è il poeta profeta, che vive all'inizio delle crisi che dureranno chissà quanto. Siamo arrivati al 2017, mettendo in guardia gli uomini da quel risveglio di Satana nell'anno 6500 dalla creazione del mondo, nel mezzo del cammin di nostra vita, quando gli uomini devono scegliere se cercare la propria realizzazione rifiutando l'offerta d'amore di Dio o aprendosi e accettando quell'offerta capace di donare loro una, diciamo ridondante, una vita nuova. La Divina Commedia è un messaggio valido per tutti i tempi. Potremmo riassumerlo così: l'uomo è fatto per l'infinito, è pieno di desiderio di infinito. Questa parola è una parola affascinante, che ripeto spesso. Desiderio viene dal latino desideribus, vuol dire dalle stelle, e indica l'origine e il destino dell'uomo, le stelle, un termine tanto caro a Dante, che chiude con stelle le tre cantiche. L'inferno finisce, riuscimmo a rivedere le stelle, il purgatorio puro è disposto a salire alle stelle, il paradiso l'amor che muove il sole e le altre stelle. O questo desiderio di stelle, cioè di Dio, trova soddisfazione, oppure se l'uomo si chiude in sé e progressivamente nell'età moderna, Dante è stato buon profeta, abbiamo assistito anche culturalmente a un mondo che ha cercato l'autonomia, l'autosufficienza della politica, della cultura, della morale, no? fino a stamattina, fino a oggi, se l'uomo si chiude in sé, se il desiderio di stelle non viene soddisfatto, sarà un, permettete la battuta, un disastro. Disastro è composto da dis, prefisso peggiorativo, e astro, disastro. Il disastro è letteralmente una caduta dalle stelle, un fallimento. Per evitare il fallimento studiamo la Divina Commedia. E ho finito. Adesso, se volete, potete in diretta farmi qualche domanda.
Ah, eccomi. Buonasera, professore. Mi chiamo
Buonasera.
Filippo, sono io. Sono il suo allievo. Ascolti, una domanda. Non poteva che aspettarsi me come primo.
Riconosciuto dalla luce, sì. Sì.
Subito. Ascolti, prof, una domanda. Secondo lei, quando Dante parla della fine dei tempi, no? Cioè lei ha spiegato benissimo, insomma, che il 1300 è l'anno in cui appunto Satana è stato sciolto dal suo carcere, dalla sua prigione, e quindi diciamo, cominciano i guai nel 300, per così dire.
Sì.
Secondo Dante, la fine dei tempi è di lì a poco o coincide esattamente con i 13.000 anni degli stoici, cioè il grande anno che deve arrivare, quindi dovrà finire, diciamo, corrispondentemente nel 2500 anni dopo.
Sì, ho capito. Dunque, il ciclo naturale degli anni è di 13.000, però nel 1300 siamo a 6500. Dante non dice che è prossima, ritiene, lo dice nel convivio in modo chiaro, di vivere all'inizio delle ultime crisi. Col 1313 cominciano le crisi, e cominciarono veramente, perché insomma, a parte la cattività avignonese, che è impressionante, cioè pensare che per un secolo a Roma non ci fu il Papa, è una cosa che per noi moderni, insomma, è un po' sconcertante. Poi, appena tornato il Papa a Roma, su insistenza di Santa Caterina, cominciò il grande scisma, che è forse la crisi più grave che la Chiesa Cattolica abbia conosciuto. Tre papi contemporaneamente, e tutti e tre avevano o sembravano legittimi. E quindi risolto quello, arrivò la riforma, la rivoluzione luterana e così via. Quindi veramente cominciarono una serie di guai, di crisi forti. Però nessuno, deve essere chiaro, nessuno può dire di sapere quando. Ci mancherebbe, insomma, non, nessuno può azzardarsi a fare previsioni, però cogliendo i segni dei tempi, Dante lascia credere, lascia pensare che è prossima. Prossima significa, per esempio, sono passati 700 anni, che sono tanti, ma nell'arco della storia dell'uomo 700 anni sono niente, sono pochissimo. Quindi non bisognerà aspettare, perlomeno Dante, a leggerlo sembra dire così, i 13.000 anni, la scadenza dei 13.000 anni, però nessuno può dire quanto sia prossima. I segni, siamo invitati però a cogliere i segni da Gesù stesso nel Vangelo, per cui la risposta mia è non, la scadenza non saranno i 13.000 anni, ecco, è molto probabile che sia prima, stando a Dante, a come parla lui, a quello che dice lui. Poi di questi tempi ognuno si fa un'idea propria, anche grazie a Dante. Va bene?
Pronto?
Sì?
Pronto, sono Carmen da Salso Maggiore Terme.
Ah,
Posso farle una
buonasera. Ecco,
domanda?
siamo qui
Buonasera.
apposta.
Ascolti, col tema e non tema. Dante, come considera il peccato che lui mette un sacco di peccatori nell'inferno? Cioè, alcuni possono essere, altri invece, secondo il mio parere, no. Ma lui come lo considera?
Dunque, il peccato e anche la pena dei peccati, qualche volta noi diciamo che è il castigo di Dio, no? Come se Dio castigasse. Il peccato, leggendo Dante, sono opinioni che così io mi sono fatto leggendo Dante, il peccato è il tradimento di se stessi. Cioè, il peccato è un, visto che noi siamo fatti, ho detto, per l'infinito, siamo fatti per l'infinito, ricominciamo questo cammino come il gran veglio, come lui, no? E il peccato è un, come dire, un passo indietro, è un fermarsi, è un tradire se stessi, perché il nostro bene ci direbbe di andare nella direzione giusta, il nostro bene è in una direzione, e invece noi abbagliati, ingannati, sedotti, sempre la Satana, dice Dante, torniamo indietro, facciamo un passo indietro, e quindi tradiamo, secondo me, il nostro desiderio, quello che ho chiamato desideribus, dalle stelle, noi per quello siamo fatti, e quindi peccare vuol dire tradire se stessi. Il risultato è evidente, l'esito del peccato è sempre male, il male fa male e il bene fa bene, per cui che il peccato sia peccato, cioè sbagliato, lo dimostra poi l'esito che è sempre distruttivo, negativo, e non è a quel punto un castigo di Dio, no? Come se uno beve troppo, si è alcolizzato, prende la cirrosi epatica, non è un castigo di Dio, è la conseguenza del peccato di bere troppo, per esempio. Ci sono altri?
Pronto?
Sì.
Pronto, buonasera professore.
Buonasera.
Intanto la ringrazio per la sua spiegazione e insomma faccio gli auspici positivi per le prossime lezioni che farà. Volevo chiederle, a proposito di Mi ritrovai nella selva oscura, questa sottolineatura della selva che è pericolosa, oscura, perché c'è anche una selva bella, positiva. Sì. Ecco, se vuole sì. fare qualche riflessione, grazie, l'ascolto sì. per radio.
Grazie a lei. È vero perché una selva, per esempio, sarà anche quella del paradiso terrestre, che è una selva meravigliosa, la vedremo quando ci arriveremo, sta sulla vetta del Purgatorio ed è piena d'erba, di fiori, di alberi, è un luogo meraviglioso. E la selva oscura invece è il simbolo di uno smarrimento, ecco. Jung, l'allievo di Freud, ha elaborato una teoria dell'inconscio collettivo, per cui noi, dice lui, proprio dal momento della nascita, quando nasciamo, già abbiamo dentro di noi quelli che chiama lui gli archetipi, cioè delle immagini che si tramanderebbero proprio al momento della nascita, archetipi, primi modelli fondamentali. Per cui, per esempio quando un uomo deve parlare del suo essersi smarrito, dello smarrirsi, parla sempre di una selva, di un bosco, di una foresta oscura. Cioè questa immagine noi ce la porteremo, diciamo così, nell'inconscio collettivo, come lo chiama lui. E adesso è curioso, in effetti è curioso, che ne parla Dante e nella Commedia, ed è un grande simbolo letterario, una grande invenzione, però per esempio altri creatori di immagini, per esempio nelle favole, no? Cappuccetto Rosso viene aggredita, incontra il lupo, anzi lo incontra nel bosco, nella foresta, come pure Pollicino, si smarrisce nel bosco, nella foresta, per cui la foresta oscura è l'archetipo in cui noi esprimiamo la nostra paura di perderci, il nostro smarrimento e così via. È una teoria interessante perché per esempio il mare è il simbolo del caos, ciascuno di noi qualche volta avrà detto mi trovo in un mare di guai, oppure sono andato alla sede dell'INPS, del grande ente, un'odissea, è stata un'odissea. Quando pensiamo al caos, alla difficoltà di essere sommersi, pensiamo al mare e così via, no? A madre, padre. Quindi la tribù oscura è un grande archetipo, ci ricorda questa paura di smarrirci, però come dice lei è anche positivo, adesso non vorrei allargarmi troppo, però per esempio piacerà alle donne che si chiamano Silvia, la famosa Silvia di Leopardi, non si chiamava Silvia, si chiamava Teresa Fattorini, però lui la chiama Silvia, e in quella prima strofa di A Silvia, la prima parola è Silvia, Silvia, rimembri ancora, l'ultima è Salivi, quando il limitare, lieto e pensoso il limitare di gioventù, Salivi, c'è un critico che si è accorto che Salivi è l'anagramma di Silvia. Quindi lui ha chiamato Silvia quella ragazza perché Silvia gli ricordava tramite la selva il verde, gli ricordava il verde della speranza e del salire, perché la speranza è quella che lanciamo verso l'alto. Quindi quel nome è stato determinato dal colore della selva e dalla speranza. Quando Dante diceva Silvia, quando Leopardi diceva Silvia, pensava a questa positività, e quindi è giusto, è vero, è un simbolo bifronte, diciamo.
Professore, sente?
Sì,
sono Mary, sono Mary da Verona, e volevo chiederle se lei ha ascoltato qualche volta le spiegazioni di Divina Commedia di Benigni, se può darmi un consiglio, che cosa pensa di queste sue lezioni?
Sì, va bene, da Verona le ascoltatrici sono privilegiate, perché Verona, come sapete, fu il primo rifugio, il primo ostello di Dante tramite Can Grande. Dunque io di Benigni penso bene, penso che abbia avuto una certa importanza anche per il rilancio del gusto di leggere, di ascoltare Dante, e con l'avvertenza che dietro Benigni c'è sempre stato un grande critico, cioè Sermonti, Vittorio Sermonti, che è stato il suo ispiratore. Benigni è un attore, bravo, però quello che diceva era, come dire, preparato, concordato con un dantista. Quindi non credo che Benigni sia stato, come dire, la causa del rilancio di Dante, credo che ne sia stato piuttosto un effetto. Quando si pensa a Dante bisogna pensare in grande, perché io credo che Dante sia tornato da sé, sia tornato, come dire, si sia reimposto, perché ho come l'impressione che il popolo italiano, e questo nostro popolo, quando è in crisi, quando attraversa una crisi di identità, allora automaticamente si rifà di nuovo a Dante, torna a Dante, che non a caso quasi scherzosamente chiamiamolo il padre, no? Il padre Dante, e quell'essere padre però è qualcosa di vero. Quando siamo in crisi noi italiani ci ricordiamo di Dante, in crisi vuol dire in crisi di identità, quando non sappiamo più chi siamo, perché viviamo, che cosa dobbiamo fare, quando abbiamo paura del futuro, allora ci ricordiamo di Dante. E credo che Benigni sia stato tra gli effetti, ecco, ripeto, non la causa, però è stato un effetto positivo, insomma, essendo così popolare, è servito molto con le trasmissioni in televisione, eccetera. Ecco, io che ho una certa età, posso dire che avevo cominciato pure prima, ecco. Hanno cominciato anche prima a rifare lettura d'Antis.
Pronto?
Prego?
Sì, pronto, professore, siamo dalle Marche, sono Pompeo. Sì. Senta, voglio dire una cosa, quindi Dante ci può aiutare nella fede, diciamo, a recuperare un po' di fede, diciamo.
Sì.
Sì, adesso ho trovato qui una frase su una cartolina, che c'è scritto tre cose ci sono rimaste del paradiso, i fiori, le stelle e i bambini. Non so che li sappia, mi pare che è attribuita a lui, mi pare, questa frase. A Dante?
Non ho capito, l'ultima cosa non l'ho capita.
Ho trovato una cartolina che c'è scritto tre cose ci sono rimaste del paradiso, i fiori, le stelle e i bambini.
I bambini.
Mi pare che è attribuita a Dante, qui purtroppo sulla cartolina non c'è scritto l'autore, però mi pare di aver sentito che
no,
sono parole di Dante.
Non credo, non mi pare che lo sappiano, però è una bella frase, i fiori, le stelle e i bambini, è una bella cosa, una bella frase, non mi sembra che sia di Dante, però è comunque bella, per i fiori sono d'accordissimo, io mi chiamo Fiorito poi, quindi a me va benissimo, le stelle e i bambini sono come dire tre cose che uno le guarda senza interesse, senza, sono tre cose che si contemplano, no? Ecco, che si contemplano e che guardi senza interesse, senza pensare a guadagnare chissà che. Un fiore lo guardi perché è bello, e se lo cogli lo rovini. Va bene, grazie. Per questa sera chiudiamo qui, e la prossima puntata ci sarà la seconda domenica di ottobre, e quindi l'8 ottobre, e lì tenteremo di interpretare un altro grande mistero, che è quello della presenza di un angelo nel limbo di Dante, che è da collegare al messo celeste che nell'ottavo e nono canto interviene ad aprire la porta della città di Dite, la porta dell'inferno. Quell'angelo vedremo abita nel limbo, ma nessuno se n'è accorto. Chiariremo fra un mese questo mistero. Grazie a tutti della pazienza e arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.